sì, ho cominciato bene, ho cascato pure, ma il problema è della sedia, non mio, intendiamoci, anche se peso un pochino di più di 100 kg, speriamo che la vita a Roma mi faccia dimagrire un po'. Non credo pure io. Stiamo bene, allora sono Marcello, sono sacerdote da 16 anni, 17 anni meglio, e la comunità mi ha chiesto di stare qui per i prossimi 3 anni, succedere Don Daniele non è mica facile, perché è un sacerdote non solo abbastanza bravo, ma che l'ha preso con tutto il cuore il lavoro qua, lo fa con tutto il cuore, spero che il Signore mi dia la grazia di imitarlo, no? Di seguire i suoi passi, anche perché quando un sacerdote, a noi diocesani capita sempre così, che dopo un po' di tempo ci trasferiamo, sempre lasciare un posto significa lasciare persone, e questo non è semplice. Ieri proprio stavamo a cena e lui ci ha detto: io avrò tanta nostalgia quando me ne vado di qua, cioè del posto sicuramente, ma soprattutto di voi e del lavoro che fa presso voi. Allora lui dà adesso il nostro ringraziamento e mi presento semplicemente. Io ho origine italiana, i miei nonni sono italiani dal Trentino, no? Quell'ondata di immigrazione, sono andati in Brasile. Non abbiamo lasciato parenti qua, siamo andati tutti. Il mio cognome è forse conosciuto, è Cervi, fratelli Cervi, Gino Cervi, cioè Don Camillo e Peppone. Purtroppo sono Peppone e non Don Camillo. Comunque siamo qua e speriamo bene che nei prossimi anni, insieme alle sorelle, a voi dirigenti della famiglia, ai padri di Schoenst, possiamo fare il nostro lavoro qua. E perciò adesso vorrei semplicemente dire un po' di parole sulla missione di Belmonte, nel contesto della Chiesa in cui siamo proprio inseriti. Noi ogni anno facciamo questo raduno, ci incontriamo proprio alla casa di famiglia nostra, noi ci sentiamo a casa qua, il santuario è la casa nostra. Così voleva il padre Kentenich per noi. Noi siamo una famiglia. Dal momento in cui abbiamo fatto l'alleanza d'amore con la Madonna, siamo entrati a far parte di una famiglia. E questo legame, questo vincolo, nessuno può distruggere. Allora, tanto per sapere, chi ha fatto l'alleanza d'amore qua? Alzi la mano. E gli altri sono invitati cordialmente a farlo, no sorella?
Cioè,
allora, siamo una famiglia. Dal momento in cui la madre ci ha chiesto di fare con lei un'alleanza, una consacrazione, entriamo a far parte di un nuovo gruppo dentro della Chiesa, nato precisamente dal carisma del padre Kentenich. E questo incontro con la madre pellegrina per l'Europa, proprio in quest'anno della misericordia, è un invito, o meglio, è un rafforzare l'invito del Santo Padre per essere questa Chiesa in uscita. Ma in uscita verso dove? Qui non si tratta tanto di un posto, di un luogo o di un sito, ma si tratta pure di essere in uscita verso le persone. Allora, vogliamo prendere dei pensieri in 3 punti, anche per non stancarvi tanto. 3 brevi punti. Primo, guardare un po' la vita del padre Kentenich. Che cosa lui ci regala col suo carisma nell'alleanza d'amore. Poi guardare un po' la missione di Belmonte e poi confrontare questi sguardi sia su Schoenst, il padre Kentenich, sia su Belmonte con la vita della Chiesa e della società di ogni giorno. Primo punto, la vita del padre Kentenich. Il suo carisma ci regala non solo un amore approfondito alla Vergine, è una conoscenza di che cosa sia la missione della Vergine Maria in questo tempo. ma ci regala pure una nuova visione della vita. Cioè, quando facciamo l'alleanza d'amore, ci viene regalata una dimensione della vita cristiana importantissima, che noi chiamiamo, con le parole di Padre Kentenich, la fede pratica nella divina provvidenza. Cioè, tutti noi abbiamo fede, siamo credenti, anche se oggi la fede purtroppo viene meno dentro le nostre famiglie, dentro la mia famiglia pure. Però noi siamo credenti, ma non basta essere credenti in questo mondo. Cioè, dobbiamo avere quel senso della fede che ci fa guardare oltre gli avvenimenti di ogni giorno. E questo non tutti hanno. La stragrande maggioranza crede in qualcosa, crede a Dio, agli angeli, ai demoni, crede a tutto. Ma vedere la vita come uscita dalle mani di Dio per il nostro bene, anche i dolori, le fatiche, le difficoltà di ogni giorno, i problemi della vita, vedere che c'è la mano di un Dio misericordioso, di un Dio che è Padre, indietro a tutti gli avvenimenti, questa fede, che la chiamiamo fede pratica nella divina provvidenza, ci viene regalata nell'alleanza d'amore con Maria. Io vi dico certi eventi della vita del padre Kentenich in cui lui ha avuto l'intuizione che lui chiamava spesso la porta aperta per andare oltre gli avvenimenti. Per esempio, il fatto della sua infanzia e giovinezza. Lo sapete bene, spero che qualche conoscenza del padre Kentenich e della sua biografia l'avete. Cioè, il fatto di non avere un papà, anche se queste cose non si dicevano fino a un tempo nel nostro movimento, adesso lo sappiamo, lui non aveva un papà e la sua mamma ha avuto tanti problemi per educarlo, per allevarlo, per farlo diventare non solo un uomo ma anche sacerdote. Cioè, lui ha intuito che la vita non le ha dato un papà perché lui doveva sentire in se stesso cosa significa non avere un padre umano. E perché la Madonna lo voleva educare per tornarsi un padre agli altri. Un padre spirituale ma anche un padre umano. E spesso i testimoni di quei tempi ci raccontano come sentivano veramente nel padre Kentenich non solo un guida spirituale, ma uno che ci prendeva per mano, uno che poteva capire l'essenza dell'anima delle persone, il suo stato d'animo. Non solo vedeva la tristezza delle persone, ma era capace di vedere la causa della tristezza delle persone. Non solo sentiva la gioia che gli altri provavano in certi momenti della vita, ma era capace di andare oltre, di intuire, cioè, la causa della gioia pure. E lui dice, la Madonna è stata sempre la mia educatrice. Ha preso il posto di papà e mamma nell'educazione mia. Mi ha fatto diventare non solo sacerdote, ma anche uomo e padre di una moltitudine. Poi, quando, per esempio, lui va al campo di concentramento nazista, lo sapete, è stato lì, dal 42 al 45, alla fine della guerra. Non solo è stato un miracolo essere sopravvissuto a tutte le sofferenze del campo, ma il miracolo è che lì, propriamente lì, nel cosiddetto inferno di Dachau, lui ha avuto la capacità di guidare la sua famiglia spirituale, di offrire se stesso per noi, di offrire la sua libertà e di insegnarci che quando noi poniamo le cose nelle mani di Dio, Dio non ci toglie proprio la sofferenza, ma attraverso la sofferenza, nel caso suo, la sofferenza nel campo di concentramento, il Signore è capace di darci la forza per superare e andare oltre. E lì dentro il campo di concentramento è nata, per esempio, l'opera delle famiglie di Schoenstatt. Lì dentro siamo nati noi sacerdoti diocesani. Lui faceva le sue conferenze di nascosto ai sacerdoti, di notte, senza che le guardie potessero nemmeno sognare con questa possibilità, che lui era divenuto dentro il campo di concentramento veramente un punto di riferimento a tutti i sacerdoti che stavano lì. E lì è nata la cosa più bella di Schoenstatt, che è l'internazionalità. In quella sofferenza del campo di concentramento dei tedeschi, il Signore ha regalato al padre Kentenich un cuore grande per sapere che la missione sua doveva andare altrove. Poi sappiamo bene, lui lì ha colto l'occasione per porre le fondamenta di un movimento che non era solo per la Germania, ma che era per tutto il mondo. Cioè noi siamo nati lì, dentro l'orrore della guerra, del campo di concentramento. E poi un'altra cosa che mi piace sempre pensare del suo carisma, di come lui era capace di vedere anche nella sofferenza la mano di Dio che guidava verso altre mete, altri punti nella vita. Mi piace ricordare sempre la sua esperienza qui di Roma Belmonte. Cioè, noi lo sappiamo, lui è stato mal compreso della propria Chiesa, no? La Chiesa, cioè, l'ha messo in croce, diciamo così, con i 14 anni di esilio negli Stati Uniti. Lui ha dovuto separarsi dalla sua fondazione. E noi lo capiamo bene, non è che la Chiesa sia stata cattiva verso di lui, ma era la forma, il pensiero del tempo, le sue idee erano troppo avanzate, cose che per oggi possiamo considerare normale nel rapporto sacerdoti, persone, nel rapporto tra i movimenti della Chiesa. Per quella epoca era proprio impensabile, o meglio, non solo impensabile, proprio difficile di capire. E allora lui ha dovuto affrontare questi 14 anni lontano da tutti. E dunque lì fa l'esperienza, capisce che il Signore vuole che lui maturi l'amore verso la Chiesa. Per me è una cosa importantissima. La sofferenza che fa maturare l'amore. Lui l'ha intuito e l'ha vissuto. E proprio oggi, quando visitiamo la sua tomba, possiamo leggere scritto sopra: Dilexit Ecclesia, ha amato la Chiesa. Ha amato la Chiesa non solo quando la Chiesa lo trattava bene, ma come in un matrimonio, ha amato pure quando la sua moglie lo trattava male. E qui l'eroismo della fede, l'eroismo dell'amore, e non lasciarsi per qualcosa, cioè avere proprio le fondamenta dell'amore quando le cose non vanno bene. Allora mi piace ricordare questi passi della sua vita per dire che cosa guadagniamo quando facciamo l'alleanza d'amore e quando ci torniamo proprio alleati del padre Kentenich nella sua missione di portare la vera identità di Maria verso tutta la Chiesa. E qui arriviamo appunto a Belmonte, no? Lo sapete, questo posto è stato regalato al padre fondatore quando lui ha compiuto 80 anni. Era qui a Roma, era appena finito l'esilio, stava qui, no? Hanno cercato questo posto, lui in qualche modo ha intuito che qui il Signore voleva non solo un santuario, non solo una casa bella come questa, ma voleva proprio un simbolo per il suo movimento, per la sua famiglia spirituale. Questo posto deve essere, ha detto lui profeticamente, deve essere un punto di riferimento presso il Santo Padre e tutta la Chiesa. Noi siamo nella Chiesa, ma la Chiesa magari non conosce ancora cosa possiamo regalare, non solo di novità, ma di originalità. La Chiesa è fatta di tanti... Grazie. Come mi tratta bene. magari hanno paura che io, tornando mercoledì, non ritorni più ad gennaio, ma non sarà così. Allora, lui profeticamente su questo posto ha detto che noi dobbiamo regalare la nostra originalità. La Chiesa è fatta di tantissimi movimenti. Roma è piena di tanti movimenti, di tante realtà di Chiesa. Quale senso ha una casa, un centro internazionale proprio qui? Cioè, questo deve essere il pulpito da dove l'originalità del nostro carisma possa contagiare tutti i movimenti della Chiesa insieme al Santo Padre. Il nostro lavoro qui non è solo un lavoro fisico, non si tratta solo di costruire una casa, un centro, ma si tratta di costruire la visione originale del Padre Kentenich, del suo carisma, per questa Chiesa che lui chiamava la Chiesa delle Nuove Spiagge. Cioè, noi ormai stiamo non solo vedendo, ma stiamo vivendo un tempo differente, un tempo diverso dentro della Chiesa. Stiamo proprio nelle nostre parrocchie, magari, non lo so come vanno le cose qui, bisogna stare un po' sul posto per capire bene, ma almeno da noi si vive un tempo nuovo nella Chiesa, un tempo di un rapporto più umano, più semplice, che costruisce i ponti tra le diverse realtà, e questo lo dico non solo nell'amore tra i fratelli, ma nell'amore magari con quelli che se la pensano diversamente di noi, che credono diversamente di noi, o che non credono più. Cioè, questa Chiesa in uscita, come stiamo tanto spesso stiamo ascoltando dal Santo Padre, questa Chiesa capace di andare dove sono le persone poi più sofferenti, più miserabili, non solo la miseria materiale, ma quella miseria umana, l'assenza di rapporti, l'assenza d'amore, l'assenza poi di senso per la vita. E questa è la missione della Chiesa, te lo dice il Santo Padre. Allora, qui dobbiamo fare in primo luogo che la Chiesa possa sperimentare la nostra originalità e che cosa possiamo offrire per sanare le malattie di questo mondo. In un altro momento, Roma Belmonte significa pure la verifica se questo carisma va bene spesso fra di noi. Cioè, perché possiamo avere la bella idea di offrire alla Chiesa un carisma che funziona, ma dobbiamo fare la verifica. Qui siamo comunità diverse. Vi presento, e Sor Ivone mi aiuta a presentare poi le comunità diverse che siamo qui. Per esempio, qui abbiamo Padre Walter, che è della comunità dei Padri di Schoenstatt. È una comunità fondata da Padre Kentenich. Qui abbiamo i sacerdoti diocesani, noi apparteniamo alla diocesi. Per stare qui dobbiamo avere il permesso del vescovo, cioè del vescovo nostro e del vescovo della diocesi qua. Non è tanto semplice, magari come i padri di Schoenstatt, che dipendono solo dal suo superiore. Poi abbiamo le sorelle, un'altra comunità. Fino adesso abbiamo detto quante comunità?
Tre.
Poi abbiamo pure le coppie. Siamo arrivati a 4. Abbiamo anche
le madri di Schoenstatt.
Per esempio. Così prendo l'acqua.
Le madri di Schoenstatt sono presenti qua. Poi c'è anche delle Roberta?
Frau.
Siamo tutti? La gioventù, c'è qualcuno della gioventù femminile maschile, c'è anche voce, non sono venuti, ma c'è, non sono venuti, ma c'è presente anche a Roma.
Il movimento della campagna.
La campagna della Madonna Peregrina, c'è qualcuno presente qua? più ampio, ma siamo. Certo. Ci siamo?
Sì,
con la salta di mano.
Fanno più di noi.
Visto? Allora? C'è da fare.
Siete più di noi. E noi siamo qui per aiutarvi a compiere la vostra missione. Avete visto quante comunità diverse nate da un unico pensiero, da un unico cuore, da un unico carisma del Padre Kettering? Questa è la nostra originalità. E Belmonte deve essere il posto di verifica se riusciamo a lavorare insieme. Perché lo scopo di Schoenstatt, uno degli scopi di Schoenstatt, poco conosciuto, mi sono reso conto che è poco conosciuto, la Confederazione Apostolica Universale, cioè unire tutte le forze della Chiesa per la missione della Chiesa in mezzo al mondo. Ma prima di offrire questa missione agli altri, mi pare che la dobbiamo far vera tra di noi. Lavorare insieme, per esempio, sacerdoti, sorelle consacrate, famiglie, giovani, lavorare insieme è una visione rivoluzionaria della Chiesa, in cui non solo il prete dice voi fate quello che dico io, è comodo per me, ma qui si tratta di una visione talmente originale, cioè, ognuno mette insieme per il bene della Chiesa il carisma che ha ricevuto, la consacrazione sacerdotale, la consacrazione matrimoniale, la vita giovanile, la vita di consacrazione come donna o come uomo, cioè, o come coppia, cioè tutti noi insieme uniti col nostro proprio, legati dall'alleanza d'amore, offrendo al mondo la cultura dell'alleanza. E qui arriviamo all'ultimo punto di questa meditazione. Tutto questo ha senso, si serve per la vita dell'uomo di oggi. La Chiesa deve essere sempre dinamica. Cioè, proprio parlando di Belmonte, di Roma Belmonte, lo dobbiamo abituarci a chiamare così, Roma Belmonte, perché Belmonte lo conosciamo. Ma dobbiamo pensare a quelli che sono lontani, che sono in altri paesi, in altre culture. Dire Belmonte per loro magari non significa niente. Ma quando si dice Roma, lo capiscono tutti. E spesso quelli più lontani, quelli che non conoscono neanche il movimento. Se lo dobbiamo sempre dire e riferirci Roma Belmonte. Cioè, qui a Roma Belmonte, noi abbiamo a che vedere con la situazione del tempo, perché qui il padre Kentenich ha detto la Chiesa deve essere come una rocca pellegrina, cioè una pietra che si muove. Attenzione, ma oggi cascano i brasiliani, incredibile, ci mettete due pure, ma pure lei sta sui 100 kg, Teresina, lo tratti troppo bene, pure lui 100 kg di più. Allora, padre Kettenich ha chiamato la Chiesa la rocca pellegrina, cioè deve essere ferma nel suo annuncio, nel suo messaggio, ma deve camminare insieme agli uomini di oggi, con le domande dell'umanità di oggi. Cioè, e che cosa possiamo sperimentare nel mondo di oggi? Non parliamo di teorie, parliamo dalla vita, perché noi siamo gli uomini di oggi. E noi siamo proprio in mezzo a tutti questi cambiamenti che possiamo verificare. Certo, non vogliamo fare adesso un'analisi approfondita della realtà, non tocca a noi. Ma dobbiamo vedere qualche aspetto dell'uomo moderno come uomini moderni che siamo. Un primo punto che ci preoccupa tanto, lo scomparire di Dio. Le vecchie tradizioni religiose non dicono più niente ai nostri giovani. Magari hanno qualche senso per noi, andiamo in chiesa, facciamo la processione, magari qualche novena, diciamo il rosario, facciamo l'adorazione, ma i vostri figli e nipoti. Forse ci sarà qualcuno che ha seguito i vostri passi, ma l'esperienza della stragrande maggioranza è che i nostri figli non ci accompagnano più. E magari con l'esperienza della scuola, oppure degli amici, oppure di tutta questa realtà che ancora non capiamo bene dell'internet, o credono diversamente di noi, o se la credono a modo suo, che è peggio ancora. La stragrande maggioranza non è che non crede, ma vuole una religione a misura sua, per i suoi bisogni. Volete vedere un esempio chiarissimo? Anche noi, ancora oggi, ci diciamo tanto credenti, ma nelle nostre scelte personali facciamo cosa ci viene nella testa. Ma pure io sono così, e non è che sto giudicando gli altri. Cioè, quelle basi di una società cristiana, di un modo di vivere, di un modo di essere cristiano, non esiste più. E cosa possiamo fare? Chiuderci? Tornarci tradizionalisti? Chiusi nei nostri pensieri? No, dobbiamo dialogare, è la via più difficile. Riproponere la fede ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Presentare gli stessi contenuti di sempre con una veste nuova e con esempi nuovi e con gioia e godendosi la fede, godendosi stare insieme anche per celebrare l'Eucaristia, per esempio. E questo lo dobbiamo non solo sperimentare, ma predicare da qui, dal pulpito di Padre Kentnich di Belmonte. Perciò sarebbe molto importante che questo posto diventasse pian piano un luogo di ritrovo dei nostri giovani, per esempio. I figli vostri, i nipoti vostri, una settimana a Belmonte all'anno, per sperimentare, per stare insieme, per godersi pure l'amicizia, l'incontro con altre persone che se la pensano uguale a loro, non fare il lavaggio del cervello, ma nella loro originalità avere un pensiero comune, provare che è possibile pensare diversamente la fede nel mondo che cambia e che spesso fa scomparire Dio della cultura. Un'altra cosa è il vuoto, la solitudine, la malattia di non provare più senso nella vita. Ogni anno vediamo persone sempre più sole, persone sempre più chiuse e prese dai suoi sentimenti, dando spazio a quella paura, quel terrore interiore di non confidare più in nessun'altra persona. Spesso proviamo la freddezza del cuore, l'indifferenza nel confronto dei dolori degli altri, o anche della gioia degli altri. Magari qualcuno ci viene a raccontare una gioia, un'esperienza bella. Io ho sentito anche delle persone che dicevano: ma io che c'ho da avere, che me frega proprio se sei contento, se sei malato, se sei triste, vatti per gli affari tuoi e io me ne vado per i miei. Ma è una realtà omogenea in tutto il mondo, Non credete che solo qui a Roma si vive così, in tutto il mondo si vive così, pian piano, sempre più chiusi. Cioè il fenomeno meraviglioso di questa rete globale, perché noi siamo in un mondo globale, cioè il mondo è diventato piccolissimo per noi. Una verifica la facciamo oggi, quanti paesi siamo qua, quante nazioni siamo qua, cioè, ma un mondo che costruisce ponti tra i distanti e costruisce muro tra i vicini. È incredibile come stiamo sempre più lontani gli uni degli altri e più vicini a quelli che stanno tanto lontani, che magari non conosciamo, non sappiamo neanche chi sia, no? Allora, questa freddezza, questa indifferenza nel confronto degli altri, questo individualismo è uno dei problemi del nostro tempo. E finalmente la incapacità di vivere le vere gioie della vita. Abbiamo bisogno sempre di più. Non siamo mai soddisfatti nelle cose materiali, spirituali. La conseguenza è una ricerca più sempre veloce dei beni materiali, di rapporti fatti da interessi. Cioè, una ricerca sempre più veloce delle cose che ci danno certa sicurezza, ma che sono passeggeri, no? Allora, la visione di Schoenstatt è propriamente una cura a tutte queste malattie dell'uomo moderno, a tutte queste malattie. L'alleanza d'amore ci dà la capacità di andare oltre, di superare tutto quanto, no? Il Belmonte, Roma Belmonte, deve essere senz'altro il posto adatto per offrire questa esperienza alle persone. All'assenza di Dio, la fede pratica nella divina provvidenza. Al vuoto, alla solitudine, all'indifferenza, la spiritualità, la cultura dell'alleanza. Al materialismo, alla ricerca sempre di più, la vera gioia di sentirsi figli di Dio, non solo amati da Dio, ma coccolati da Dio, ma spesso curati da Lui con un amore incredibile. In questi tempi in cui il Papa ci chiama ad essere una chiesa in uscita, anche noi vogliamo corrispondere all'appello del Santo Padre con questa nostra originalità. Noi abbiamo una parola per l'uomo moderno, e la campagna della Madonna Pellegrina è un segno che la Madonna anche va in cerca a questi suoi figli per curarli, per sanarli di queste malattie, per condurli qui a Belmonte, per fare l'esperienza del suo santuario. La sua immagine pellegrina parte proprio da qui, e a questo posto vuole farci venire spesso per provare la fede pratica, la spiritualità dell'alleanza e la filialità. Noi siamo gli strumenti, e con questo concludo, noi siamo gli strumenti di questa Vergine pellegrina, ma proprio noi, povera Madonna, proprio noi siamo gli strumenti, e siamo gli strumenti. La missione è grandissima, ma i nostri problemi anche sono grandissimi, i nostri difetti sono grandissimi. La nostra malattia spirituale è grandissima. Siamo poveri, umanamente parlando. Ma guardiamo il modello che la Chiesa ci propone proprio oggi, il 4 settembre, la canonizzazione di Madre Teresa. Ma era una donna grande. Ma era una donna importante. Ma quale importante? Ma quale grandezza? La sua grandezza era la sua fede. E qui il Padre Ketteler ci vuole proprio far sperimentare questo, che nella forza dell'alleanza, nulla senza di te, ma nulla senza di noi, possiamo farcela la missione. E guardate anche a Pozzobon, no? Un povero uomo, anche poraccio, no? Ma chi era Pozzobon? Ma chi era quest'uomo? Un burino, proprio, a dircela romana, no? Non era nulla. Un uomo semplicissimo, nonostante lui ha detto: io ho capito l'origine di Schoenstatt, ha intuito l'origine. E di lui il padre Ketteler aveva una stima grandissima, ma di lui si parlerà in seguito, e io vi lascio qui, grazie del vostro ascolto.
E concludere questa bellissima conferenza di Padre Marcello, e con questa gioia di ritrovarci qui insieme alla Madre, vi invitiamo tutti a cantare il numero 9 del vostro foglio.